Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Come ogni seconda domenica del mese, torniamo oggi a fare lettura Dantis. Affrontiamo in questa puntata un argomento affascinante, la salvezza di Virgilio, la guida di Dante, tentando di dimostrare che e come Virgilio, dopo aver accompagnato Dante per tutto l'inferno e il purgatorio e il paradiso terrestre, sale in paradiso, salvo per l'eternità, e non torna indietro ripiombando nel limbo, come invece si legge in tutti i commenti scolastici della Divina Commedia. Lo faremo, come al solito, richiamandoci agli studi di due grandi dantisti, i miei maestri, il professor Silvio Pasquazzi e il sacerdote professor Don Paolo Pecoraro. Della loro geniale intuizione e della loro interpretazione tenterò di farmi eco io, rivisitando alcune pagine della Divina Commedia cariche di poesia e di mistero. Innanzitutto i termini della questione. Virgilio può salvarsi? Gesù stesso riguardo alla salvezza è stato esplicito. Dice a Nicodemo: chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. E Dante ripete questa verità nel canto 19 del Paradiso per bocca dell'aquila del cielo di Giove. Esso, l'aquila, ricominciò: a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo, vel pria, vel poi che si chiavasse al legno. È la verità di fede, non si è mai salvato nessuno se non coloro che hanno creduto in Cristo prima o dopo la sua morte, credenti cioè nel Cristo venturo, come gli ebrei giusti dell'Antico Testamento, o nel Cristo venuto nella storia. Ora, è vero che Virgilio non ebbe battesimo, come dice lui e le altre grandi anime del nobile castello, non ebbe battesimo, però è anche vero che Dante poteva agevolmente addirittura ritenerlo salvo attraverso il battesimo di desiderio implicito, la cui validità la Chiesa ha ammesso da sempre e che ancora oggi è formulato così al paragrafo 1260 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone avrebbero desiderato esplicitamente il battesimo se ne avessero conosciuta la necessità. Virgilio si trova in questa situazione e quindi Dante poteva salvare lui e Aristotele, Platone e Socrate, però non l'ha fatto, pur essendo sicuro che si salveranno, non l'ha fatto, non lo dice, e se anche ci crede non lo dice mai chiaramente, perché deve esasperare il fallimento dell'uomo solo. Virgilio è il personaggio, caso esemplare, prototipo dell'uomo che ha dato da parte sua, con le sue forze naturali, tutto quello che gli era possibile dare per obbedire alla volontà di Dio, ma appunto non ebbe battesimo. Il grande messaggio della Commedia, l'abbiamo ripetuto già varie volte, è che l'uomo che pretende di fare da sé con le sue forze, simbolo principale, ne parlammo, è Ulisse in questo senso, fa con i suoi remi, li trasforma in ali e fa un folle volo. Quindi il messaggio della Commedia è: l'uomo da solo, con le sue forze, non si salva. E quindi Dante mette i più grandi uomini del mondo antico, filosofi, condottieri, li mette nel limbo, a dimostrazione che l'umano, le forze umane non bastano. D'altra parte Dante però non può far tornare Virgilio indietro, è assurdo insomma che è arrivato al paradiso terrestre egli debba tornare alla vecchia prigione e che ne dicano i commenti, sarebbe anche un gesto sadico, anche se non è solo da un punto di vista psicologico, di sensibilità umana, che Dante non può farlo tornare. La cosa ha un significato escatologico, come vedremo. Stando così le cose, come però allora Virgilio si può salvare? Dobbiamo capire una cosa bene. È vero che le anime dei morti non possono esercitare nuove scelte, non possono più esercitare il libero arbitrio sul terreno morale, cambiando orientamento. In campo morale le loro scelte sono eterne. Però le anime dei morti, pur non potendo fare nuove scelte morali, passare dal bene al male, insomma, o viceversa, possono però, secondo Dante, progredire sul piano delle conoscenze. Questo sì, e questo non contrasta con la dottrina della fede. Virgilio, ma anche Socrate, Platone, Aristotele, Enea, Virgilio ha fatto scelte morali buone e sta nel limbo in questo orientamento al bene. Quello che gli è mancato è la conoscenza delle verità rivelate, è la rivelazione. Non ha conosciuto Cristo, non ha conosciuto la rivelazione. Però è disponibile, qualora venga informato e illuminato, è disponibile agli atti soprannaturali di fede, speranza e carità. Ecco, quindi quello che serve alle grandi anime del limbo, quelli che stanno nel nobile castello, è che qualcuno predichi loro, lì nel limbo, le verità della fede. E che Virgilio stesso, come vedremo, nel corso del viaggio, quando accompagna Dante, bisogna che riceva nuove informazioni che lo possano portare al livello della fede. Atti morali nuovi non ne può fare, ma conoscenze nuove può ancora acquisirne. Perché Dante ha scelto Virgilio? Il Virgilio storico è in una condizione, ci possiamo chiedere, è in una condizione di apertura e disponibilità verso qualche aspetto particolare della fede? E chi conosce bene Virgilio non può che rispondere di sì. È vero storicamente, indipendentemente anche da Dante. La visione di Virgilio è religiosa, è profetica e anche escatologica. Tutta la storia per Virgilio è sacra. Virgilio insegna a vedere i fatti del mondo come inclusi in un piano provvidenziale. Basti pensare alla famosa quarta ecloga e alla profezia ivi contenuta del misterioso Puer, scritto intorno al 40 a.C., a pochi anni dalla venuta di Cristo, e ha sempre impressionato tutti, e in particolare i medievali, che grazie a questa quarta ecloga fecero di Virgilio un profeta di Cristo, un vero e proprio profeta. Ci sono versi come Iam redit Virgo, già torna la Vergine, Iam nova progenies cielo demittitur alto, dall'alto del cielo discende una nuova stirpe umana, cominciano nuovi secoli, e il finale bellissimo dice: comincia, o fanciullo, che stai per nascere, a riconoscere i tuoi genitori nel sorriso, perché colui al quale i genitori non poterono sorridere, costui non avrà la possibilità di convivere con gli dèi, di stare a mensa con gli dèi e sposare le dèi, non potrà essere felice. se permettete, lo vorrei leggere in latino e in metrica, facendo un omaggio a Don Paolo Pecoraro che insisteva tanto da questo punto di vista, e anche pronunciando il latino nella pronuncia antica. Finisce così la quarta ecloga. Incive, pare puer, risu cognoscere matrem, matri longa decem tulerunt fastidia menses. Incive, pare puer, cui non risere parentes, nec deusunc mensa, dea nec dignata cubilist. Non è degno chi, a quello a cui non sorrisero i genitori, né della mensa degli dèi, né dell'amore delle dee. Lo dice in un modo pagano, certo, però insomma qui Virgilio mostra di aver capito che sta succedendo qualcosa di grandioso, e il qualcosa era la gloria di Cristo. Percepisce nei suoi tempi un bisogno, un'attesa, qualcosa che aprirà agli uomini il regno dei cieli. Il bambino può sorridere, il bambino degli ultimi quattro versi, può sorridere fiducioso a una madre fiduciosa, anch'ella, in un destino alto e grande. Una madre che può finalmente non limitarsi a consolare il bambino del problema dell'essere nato. Come aveva detto prima di Virgilio Lucrezio. Ed è impressionante come dirà ancora 1800 anni dopo un Giacomo Leopardi nel Canto Notturno, a cui la cultura atea del suo tempo aveva di nuovo negato la speranza in Cristo. Ma non c'è solo la quarta ecloga, tutta l'Eneide, direi, è basata sul principio che i fatti di Enea, tutta la storia, la caduta di Troia, il viaggio verso il Lazio, i suoi discendenti, sono cose volute da Dio, dagli dèi, dalla provvidenza. Enea è vocatus, si sente chiamato a una missione, è il contrario di Ulisse. Ulisse vuole tornare alla sua Itoca, alla sua isoletta, dove sarà re, marito, padre, e Enea poteva averla quell'occasione, quando si innamora di Didone, quando si ferma a Cartagine, una donna bellissima, un trono, il figlio era con lui, però riparte perché deve obbedire agli dèi, ha una voce superiore, deve fondare Roma, e Roma non è fine a se stessa, Roma è una grande invenzione provvidenziale, così la vede Virgilio. Roma rientra nel quadro di ciò che gli dèi sanno e preparano. A voler dirlo vero, come dice Dante stesso, la storia antica di Roma ha preparato il seggio del maggior Piero, del Papa. Roma è diventata la capitale del cattolicesimo. Quindi il punto di raccordo, quello che mette insieme Dante e Virgilio, è il fatto che Virgilio appare a Dante come una figura riassuntiva del mondo classico, dell'impero romano, emblema tutti e due, mondo classico, impero romano, Virgilio, dell'umano, della parte aspettante all'uomo, all'umano, nel piano misericordioso di Dio che vuole unire appunto l'umano, l'uomo con Dio, un piano che culmina in Gesù Cristo e tende all'escatologico regno dei cieli. Questo comporta nel Virgilio dantesco, e anche in quello reale, un protendersi, un'attesa escatologica che è confusa, certo, ma che non si può nascondere. Comporta anche che Virgilio sconti in sé non soltanto il fallimento dell'uomo solo, che rappresenta, ma che egli abbia anche una qualche intuizione della differenza abissale che c'è tra l'uomo solo, tra l'uomo che vuole fare da sé e l'uomo con Dio, e l'uomo che si apre al mistero infinito. Se non avesse questa intuizione, Virgilio potrebbe solo piangere, no, non profetare. Da una parte è l'uomo solo, ma dall'altra è anche l'uomo che aspetta, che è disponibile, che è aperto a Dio. Se Virgilio dantesco conoscesse soltanto il fallimento dell'uomo, non potrebbe rivedere quei famosi versi del canto terzo del Purgatorio. State contenti, umana gente, alquia, che se possuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria, e disiar vedeste senza frutto, tai che sarebbe lor desio quetato, che eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotile, e di Plato, e di molt'altri. E qui chinò la fronte, e più non disse, e rimase turbato. Il famoso turbamento di Virgilio, che ripensa alla condizione sua e di questi altri grandi, che hanno capito, sentono, sanno che l'uomo solo fallisce. Però dice anche che era mestier, cioè che era necessario che Maria parturisse. E se Maria ha partorito, l'uomo non è solo un fallito, non è più un uomo solo, perché è venuta vicino a lui quella progenie celeste, Iam Nova Progenies, che già Virgilio aveva profetizzato appunto nell'Ecloga IV. Quindi tutto ciò comporta che giungano a Virgilio, che è importante che gli arrivino dei messaggi di fede, di speranza, di carità, e che dunque Virgilio, ricevendo questi messaggi, possa pervenire a salvazione. Non potrebbe salvarsi, ripeto, se si trattasse di fare scelte nuove, morali, ma lui le scelte buone le ha fatte, ha bisogno solo di essere informato, illuminato, e lo è nel corso della Commedia. Nel corso della Commedia, perché la Commedia non è solo il viaggio di Dante, ma è anche il viaggio di Virgilio, c'è una maturazione del personaggio Virgilio dalla selva oscura dove appare, fino all'altra selva, quella del paradiso terrestre, da cui, come vedremo, questo vorremmo dimostrare stasera, salirà in cielo. E alcune tappe dell'evolversi di Virgilio, di questa evoluzione, per esempio di fronte alla scritta morta della porta dell'inferno, al canto terzo, quando cominciano il viaggio e sono di fronte alla porta, leggono sulla porta stessa quella famosa terribile scritta, quella che conoscono tutti: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Tra l'altro non è vero che è una scritta anonima sulla porta, quel per me si riferisce proprio a Satana, è attraverso lui che si va nell'eterno dolore, è attraverso lui che si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore, la Trinità. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate, e invece Virgilio entra. Virgilio non si preoccupa molto, nonostante la minaccia della porta. Il fatto è che già Virgilio lì comincia a sentirsi superiore alle minacce infernali. Tant'è vero che dice a Dante: qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Lo prende per mano e lo introduce alle segrete cose. Un altro punto, sarebbero molti, ne cito qualcuno, quel cambiamento di termini quando arriva e invita Dante a salire il dilettoso monte. Dante è smarrito nella selva oscura, Dante lo vede, si butta ai suoi piedi, miserere di me, gridai a lui. Virgilio si presenta e poi: poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. E poi dice: ma tu, Dante, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Quindi l'invito, la soluzione per Virgilio è salire quel monte. E qui avviene una scena strana, perché Dante dopo averlo ringraziato e colpito dalla presenza di Virgilio, dice: vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Il che significa che Virgilio non aveva visto le tre fiere, non aveva visto l'onza, leone e soprattutto la lupa. E quindi comincia a capire pure lui qualcosa, tant'è vero che risponde, cambiando tono e termini: a te conviene tenere altro viaggio. Rispuose poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio. È stranissimo, quando arriva dice dilettoso monte, perché non sale il dilettoso monte? Poi dopo che si è accorto della lupa anche lui, il dilettoso monte diventa loco selvaggio. Che cosa ha capito? Ha capito che cosa voleva, che cos'è quel monte per lui? È il Sinai, che è antipode del purgatorio e quindi del paradiso terrestre, è analogo al paradiso terrestre, è il monte della legge, delle tavole della legge, dei 10 comandamenti di Mosè, insomma è il monte della legge, e la legge è filosofia applicata, è il monte dell'umano, è la felicità come poteva immaginarla un pagano, e di questo è il simbolo. Quando Dante gli fa notare la presenza della lupa, il pagano capisce che dopo la venuta di Cristo, l'umano, appunto, che voglia fare da sé, che si chiuda in sé, anche nel sogno di un paradiso terrestre e felice, produce le fiere, produce la lupa, che è proprio il simbolo del rifiuto di Dio. Altri segnali, i segnali più potenti, li cogliemmo in due puntate, i più fedeli ascoltatori, se ci sono, se lo ricorderanno, nelle puntate dell'8 ottobre 2017 e 11 novembre, quando parlammo dell'angelo del limbo, messo celeste, e dell'ancio della corda e di Gerione. Il segno più potente della possibilità, della speranza di salvezza per Virgilio è la presenza nel limbo di un angelo, che è quella famosa luce che si vede, la voce che si sente. Ne parlammo a lungo, qui adesso posso solo richiamare a quelle due puntate. È San Michele Arcangelo che, dovendo, come dice Apocalisse 20, tenere chiuso nell'abisso Satana, Apocalisse 20, un angelo scese dal cielo, afferrò il dragone, lo incatenò nell'abisso, dove lo deve tenere 1000 anni. Dicemmo che Dante interpreta quelle date come 1313, e San Michele, dovendo tenere a bada Satana, si colloca in un nobile castello a termine militare, ma non alla porta dell'inferno, dove sarebbe stato più logico, ma nel limbo, perché nel limbo sta con Platone, con Socrate, con Aristotele, con Virgilio, con Omero, con Orazio, cioè con i grandi dell'antichità. E se sta lì, vuol dire che sta preparando quelli, i limbicoli, le grandi anime, le sta preparando a qualcosa. È lui che sale all'atrio dell'inferno e prende Dante e Virgilio, che non vengono trasportati da Caronte, quinci non passa mai anima buona, ma vengono trasportati da lui 5.000 chilometri in un attimo, dalla crosta terrestre fino al limbo. Ed è lui quindi il traghettatore. Poi i segni sono il terremoto, il sonno, no? Dante sviene e si ritrova sulla prota d'abisso dolorosa all'inferno. Insomma, è lui il messo celeste che, quando Virgilio viene bloccato dai diavoli di fronte alla città di Rite, i canti 8 e 9 dell'inferno, scende lui, lo ricorderete, con una verghetta, un messo celeste, e apre quella porta e non saluta nemmeno, non fa solo un cenno a Dante e Virgilio, un cenno d'intesa, perché Virgilio e San Michele lo conosce bene perché appunto sta con lui nel nobile castello nel limbo. Questo è forse il segnale più forte, più potente di questa possibilità di salvezza per Vigilio e gli altri abitanti del limbo. Il che ha anche un significato escatologico, diciamo, perché se il passaggio di Dante e Vigilio, se Vigilio passa e si salva, vuol dire che si avvicina la fine dei tempi, quando rimarranno inferno e paradiso, quando spariranno il purgatorio e il limbo. E quindi se Vigilio sale adesso in paradiso, vuol dire che quei tempi sono vicini, e quindi è un grande segnale anche in senso escatologico. E questo è il senso di tutto quello che dicemmo riguardo a quell'episodio, al dubbio di Vigilio. Vigilio ha un grande amico, ha un amico possente nel limbo, che quando lui è andato via per andare ad aiutare Dante, gli ha promesso a sua volta il suo aiuto. Se avrai bisogno di me, io interverrò all'assistenza, niente meno che di San Michele Arcangelo, per la sua missione. E tralascio altri passi. Questa maturazione avviene per tutto il percorso. C'è qualche critico che se ne accorge, che addirittura dice che avrebbe scritto i primi canti a Firenze, perché dopo il settimo dell'inferno Vigilio cambia, ma cambia proprio perché ha questa fiducia, comincia una possibilità. Questa possibilità si realizza alla fine del suo viaggio, cioè ai canti 27, 28, 29, 30, tutti gli ultimi canti del Purgatorio. Un blocco di canti molto interessante, e dove avvengono tante cose, e fra queste c'è la salvezza di Vigilio, cioè c'è il fatto che Dante, senza dirlo chiaramente, però lo mette in scena, ci fa proprio vedere, vedremo insieme questa possibilità. Alla fine del canto 27° del Purgatorio, Vigilio si accomiata da Dante, gli fa un nobilissimo discorso per dirgli che la sua missione è finita, che poteva portarlo fin lì, fino alla vetta del Purgatorio, fino al paradiso terrestre. Gliel'aveva anche anticipato, per esempio nel canto 18° al Purgatorio, di fronte a una certa questione, Vigilio dice a Dante: quanto ragion qui vede, dirti possio, da indi in là t'aspetta pur a Beatrice, che è opera di fede. Quindi io posso dirti, posso spiegarti, ma fino a un certo punto, perché la ragione, appunto, adesso Dante accetta che la ragione umana abbia un limite. E è bello pensare che la stessa cosa la dice, per esempio, il grande filosofo Pascal nel 1600, afferma che la cosa più alta che la filosofia possa affermare è che ci sono molte cose che superano la filosofia. Ed è impressionante anche che questa verità torni nella prima pagina del primo atto dell'Amleto di Shakespeare, quando appunto Marcello, l'amico di Amleto, grida all'altro amico Orazio: ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la nostra filosofia. Quindi un atteggiamento, come dire, anti-illuministico: non la ragione misura tutte le cose, ma una ragione che accetta il suo limite e si apre al mistero. Vigilio, leggiamo il discorso di Vigilio a Dante, le ultime parole che gli rivolge: come la scala che porta dall'ultima cornice al paradiso terrestre. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal fuoco e l'eterno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte, lo tuo piacere omai prendi per duce, fuor sei dell'erte vie, fuor sei dell'arte. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi le erbette, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce, mentre che vegnan lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, quelli di Beatrice, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare al suo senno, perché io te, sovra te, corono e mitrio, ti faccio imperatore di te stesso. Lo invita a inoltrarsi nel paradiso terrestre, prendendo come guida non più lui, ma il suo piacere, non il piacere in senso egoistico, ma nel senso della libertà che ormai aderisce inevitabilmente a quello che è bene. Il sole brilla sulla fronte di Dante, il che vuol dire che sta alle spalle di Virgilio, che quindi è circondato dalla luce del sole, come al solito, segno della presenza della grazia di Dio. Libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e lo invita ad andare. Ora, quelli che dicono che Virgilio dovrebbe tornare nel limbo, dovrebbero rimandarcelo in questo momento. E invece, dopo questo conferimento, questo commiato, Dante avanza, ma seguito da Virgilio e anche da Stazio, un altro poeta latino che hanno incontrato nel percorso. Quindi Virgilio rimane dietro Dante e non ha più niente da fare per Dante, il che vuol dire che tutto quello che farà adesso, il percorso che fa adesso, vale per lui, vale per la sua salvezza, altrimenti sparirebbe in questo momento. E invece succedono tante cose. Dante incontra il fiume Letè che gli sbarra la strada, al di là del fiume appare Matelda, di cui parlammo in una puntata specifica. Matelda si avvicina, parla con Dante, e di fronte a lei Dante è dietro sempre Virgilio e Stazio. Matelda spiega ai tre dove si trovano e perché c'è quel dolce vento che soffia nel paradiso terrestre, e si rivolge a tutti e tre. Purgatorio 28, Matelda parla ai tre e dice: voi tutti e tre siete nuovi, e forse perché io rido, cominciò in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tienvi alcun sospetto, ma luce rende il salmo delectasti, che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che sei davanti, dice a Dante, chiedimi quello che vuoi, perché vi ricordate, Matelda è lì proprio per Dante. Però si rivolge a tutti e tre. E quando ha finito di parlare, quando ha finito di spiegare la questione del vento e dell'acqua, Matelda aggiunge un corollario non richiesto, sempre il canto 28 dice: e avvegna che assai possa essere sazia la sete tua, a Dante, perché io più non ti scopra, darotti un corollario ancor per grazia. Aggiunge come fanno i professori, un corollario alla dimostrazione: né credo che il mio dirti sia men caro se oltre promession te così spazia. Quelli che anticamente poetarono l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni frutto, nettare è questo, di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti, che quindi sono sempre lì, anche Virgilio, e vidi che col riso udito aveva l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna, a Matelda, tornai il viso. Quindi Matelda aggiunge questa verità, che gli antichi poeti, quindi anche Virgilio, anche Stazio, quando parlarono del Parnaso, avevano intuito l'esistenza del paradiso terrestre. Questa è la primavera da loro descritta, questo fiume è il nettare di cui hanno parlato. I due, Dante si volta e vede che Virgilio e Stazio sorridono un po' del loro errore, ma anche compiaciuti perché avevano intuito che esiste una condizione edenica che prepara il paradiso. Poi Matelda continua a camminare dalla parte del fiume, Dante, Virgilio e Stazio dall'altra, e al verso 43 del canto 29 appare una processione dalla parte di Matelda, una processione, e una stranissima processione, che è la rappresentazione della storia della Chiesa e quindi della storia della Rivelazione. Ci sono 7 candelabri che aprono la processione, poi 24 signori, i libri dell'Antico Testamento, 4 animali, 4 Vangeli, poi un carro, che è il carro della Chiesa, guidato da un grifone, un animale metà aquila e metà leone, che è Cristo stesso. Il carro della Chiesa, da una parte, dalla parte della ruota destra, 3 belle donne, fede, speranza e carità, 4 dall'altra, virtù cardinali, giustizia, prudenza, fortezza e temperanza. Dietro altri 7 personaggi che rappresentano gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, le lettere di Pietro, Giovanni, Giacomo, Giuda e ultimo da solo un vecchio, l'Apocalisse, che viene per ultimo, e questo è interessante perché vuol dire che l'Apocalisse serve a spiegare l'intera storia, dalla prima alla seconda venuta di Cristo, e lo sviluppo dei piani provvidenziali attraverso la storia umana, e questo è l'argomento dell'Apocalisse. Dante è ancora sulla riva sinistra dell'Etè, si sente un tuono e la processione si ferma. Tutta questa processione si ferma di fronte a Dante, Virgilio e Stazio. Quindi Virgilio assiste a tutta questa processione e quindi viene informato largamente sulla Chiesa, sulla sua storia, sulle sue vicende. Assiste veramente alla storia della Rivelazione. E tanto è vero che Dante si volta, Purgatorio 29, io mi rivolsi d'ammirazione pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. Quindi Dante, come al solito, si volta verso il maestro per chiedergli che cos'è quella processione, tutti quei personaggi, che cosa significano, ma Virgilio gli risponde con uno sguardo stupito, carico di stupore. È tutto nuovo anche per lui, ma è anche per lui. Come il corollario precedente non serviva a Dante, che sapeva la differenza tra Parnaso e Paradiso terrestre, e quindi serviva a Virgilio e Stazio. Questo è il punto critico quando la processione si ferma, perché tutti si girano, quelli che stanno davanti si girano verso il grifone, verso Cristo, e a questo punto ci sono 3 esclamazioni in latino dai personaggi, dai componenti della processione: Veni, sponsa de Libano, poi Benedictus qui venis, e ancora Manibus, o date Lilia plenis. 3 esclamazioni in latino che sono quelle decisive, perché vanno a interpretare in questo modo: Veni, sponsa de Libano, è rivolto a Virgilio. I personaggi componenti della processione, gli angeli, dicono a Virgilio: Veni, sponsa de Libano. È un invito a Virgilio affinché passi il tè ed entri anche lui nella processione, che come vedremo poi salirà in cielo. Benedictus qui venis è rivolto invece appunto a Virgilio mentre passa il tè, mentre lo sta passando. Quindi normalmente i commenti riferiscono il venis forza del Libano a Beatrice, ma è una forzatura intenderlo così, perché per vari motivi. Intanto è la citazione del più poetico dei libri sacri, il Cantico dei Cantici, che canta l'amore tra un uomo e una donna, cioè tra l'umanità e Dio stesso. E a cantare è l'autore, è lui che dice veni sponsor del Libano, è un poeta. E quindi notiamo insomma che tra poeti c'è colleganza, c'è solidarietà, è lui che invita il, diciamo così, collega Virgilio. Ma soprattutto il Libano è un territorio pagano, fuori di Israele, e tutta la esegesi patristica da sempre ha visto, riferisce il versicolo Veni sponsa de Libano alla santificazione e salvezza dei pagani. Da sempre, da Tertulliano, che dice che il Libano è terra di idolatria e sacrileggi, fino al 1500, 1600, fino a Cornelio Alavide, che parla di viziose catene spezzate del paganesimo. Veni coronaberis, velut sponsa Christi, vieni, sarai coronata come la sposa di Cristo. Quindi, come può riferirsi quel versicolo a Beatrice? Beatrice non viene da nessun Libano, Beatrice viene dal paradiso, è già in paradiso, è salva in paradiso. E mi accorgo che di non aver tempo di citare tanti passi, tanti che avvicinano, del Cantico dei Cantici, che si avvicinano a questo passo. E vediamo poi se c'è qualche minuto. E il passo è questo, è il paradiso, è il trentesimo canto, siamo nel trentesimo canto del Purgatorio, i sette candelabri si fermano, tutta la processione, e uno di loro, quasi da ciel messo, veni sponsa del Libano cantando, gridò tre volte, e tutti gli altri appresso. Poi c'è uno strano paragone con i corpi che risorgeranno alla fine dei tempi, quali i beati al novissimo bando, all'ultimo bando, quello della tromba, della resurrezione dei corpi e del giudizio universale, quali i beati al novissimo bando surgeran presti ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando, cotali in sulla divina basterna, il carro della chiesa, si levar cento angeli, ad vocem tanti senis. Quando sentirono quella voce dell'autore del Cantico dei Cantici, ministri e messaggeri di vita eterna. Cento angeli che, e tutti dicono, tutti dicevano, benedictus qui venis, e fior gittando di sopra e d'intorno, manibus, oh date, lilia plenis, che è un verso dell'Eneide. Dante dice, si ricorda del sorgere del sole, di qualche alba rosata, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù, dentro e di fuori, sopra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve, e Beatrice, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Appare Beatrice e Dante risente i segni dell'antica fiamma. Quindi, quando Beatrice, in una nuvola di fiori, cadono sul carro, ma anche fuori del carro, Dante, turbato, volsimi a sinistra col rispitto con il quale il fantolin corre alla mamma, si volta verso sinistra, verso Virgilio, per chiedere aiuto ancora una volta a Virgilio, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Voleva dire a Virgilio: mi trema il sangue nelle vene. E con un verso dell'Eneide ancora, è quello di Didone, ad ignosco veteris vestigia flamme, dice: conosco i segni dell'antica fiamma, risento l'amore per Beatrice. Ma Virgilio n'aveva lasciati scemi di sé, mai ha lasciato solo. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute diemi, mi ero consegnato in una terzina, tre volte il nome Virgilio, Virgilio non c'è. Non c'è perché mentre Beatrice scendeva in una nuvola di fiori al cielo, Dante guardava in su e Virgilio passava il Letè, passava il fiume, che è un modo che Dante trova per non vedere, per non dover raccontare. E le parole, le prime parole che Beatrice le rivolge sono: Dante, è l'unica volta che risuona il nome di Dante, Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Diciamo pure subito questo, che è molto strano, che Beatrice inviti Dante a non piangere. Perché non doveva piangere? L'ha accompagnato per tutto l'inferno e il purgatorio, adesso è sparito e Dante non dovrebbe piangere. Ma non deve piangere, perché Beatrice sa che non c'è motivo di piangere, perché Virgilio, appunto, passate le te, si unisce alla processione e salirà, come vedremo, salirà in paradiso. Quindi il Veni Sponsa del Libano è riferito a Virgilio, è riferito a Virgilio, e quel femminile sponsa non disturba, perché tutta l'esegesi da sempre identifica quella sponsa del Libano è come riferito all'anima. Basti pensare al commento di Origene, per esempio, quella sponsa del Libano è identificata con ogni anima redenta, maschia o femmina che sia, oppure meglio tutte insieme, cioè riguarda è l'umanità intera che è chiamata da Dio a salire a Lui, no? al matrimonio mistico, diciamo, con Dio stesso. Poi quel così si spiega quell'accenno, quel paragone coi beati che risorgeranno alla fine dei tempi. E che c'entrerebbe questo paragone messo a questo punto? I 100 angeli che arrivano cantano e gettano fiori come i beati al nuovissimo bando, ma questi 100 angeli non hanno a che fare con la resurrezione, ma uno che c'è e risorge c'è, ed è Virgilio. Che c'entra il paragone con i beati che risorgeranno col corpo alla fine dei tempi? C'entra perché c'è lì un morto che resuscita, e questo morto è Virgilio, e gli angeli partecipano solidalmente con il loro canto alla resurrezione di Virgilio, alla vita sovrannaturale. E il Benedictus qui venis, secondo esclamazione latina, qui veramente il maschile disturba, perché se fosse riferito a Beatrice si dovrebbe dire: benedicta qui venis, benedetta tu che vieni. Ed è invece, come ho detto, è come dire l'applauso che i componenti della processione e gli angeli fanno a Virgilio, che sta passando il Letè. E qui il maschile non può essere riferito a Beatrice, perché dovrebbe essere benedicta, tanto più che l'endecasillabo sarebbe rimasto endecasillabo, e la citazione evangelica Dante l'aveva già cambiata, perché il Vangelo, riferendosi a Gesù, dice: benedictus qui venit, benedetto colui che viene. Dante ha cambiato in benedictus qui venis, perché lo vuole riferire a Virgilio. Cambiato il venit, poteva pure cambiare il benedictus in benedicta, se fosse rivolto a Beatrice. E invece è maschile, perché si riferisce a Virgilio, applaudito, benedetto, nel momento di passare il Re. E poi quegli angeli, gettando fiori, cantano manibus, o date lilia plenis, spargete gigli a piene mani, che è un verso dell'Eneide. Sono le parole che Anchise rivolge all'esercito dell'Eneide, a Marcello della famiglia di Augusto, un giovane morto nel fiore degli anni. Quindi a glorificare Virgilio dopo il passaggio, gli angeli cantano con un verso dell'Eneide, che insomma mi sembra abbia come prova un suo peso. Le tre esclamazioni latine corrispondono ai tre momenti del passaggio, e sarebbe anche molto strano, che Beatrice, mentre invita Dante a non piangere, non rivolgerebbe per niente nessun ringraziamento a Virgilio stesso. Beatrice è scesa nel limbo, l'ha pregato di andare ad aiutare Dante, e gli ha promesso che si sarebbe lodata di lui sovente di fronte a Dio, avrebbe lodato Virgilio di fronte a Dio, quindi un ringraziamento ce l'aspetteremmo, no? E invece Beatrice se ne andrebbe, Virgilio se ne andrebbe, tornerebbe nel limbo senza che Beatrice lo ringrazi minimamente. Insomma, sarebbe, diciamo scherzosamente, la peggiore maleducata del mondo. Questo ringraziamento ci deve essere, e c'è, ma non con le parole, con i fatti, perché i fatti sono il passaggio dell'età, l'avvicinamento al carro, la partecipazione alla processione mistica che lo porterà in paradiso. Ed è per questo che la nuvola di fiori cade, gli angeli gettano fiori, e in questa nuvola, quella strana precisazione, dice Dante che i fiori cadono dentro e di fuori. Perché questa precisazione inutile? Perché i fiori ricadono dentro il carro su Beatrice, che glorificano Beatrice, che ha ottenuto la salvezza di Virgilio stesso, la vita soprannaturale per il poeta latino, e ricadono fuori, cioè su Virgilio, che intanto ha passato il fiume e si è avvicinato al carro. E Dante trova il modo di dirci tutto senza dirlo chiaramente, perché andando avanti poi con le vicende della processione, la processione riprende, il grifone lega il carro all'albero della scienza del bene e del male, insomma ci sono poi tutte le vicende, adesso non è questa sera il nostro argomento, tutte le vicende della Chiesa a cui, ripeto, Virgilio assiste, e alla fine, nel canto 32, mentre tutta la processione, tranne Matelda, Stazio, Beatrice e le sette virtù, restano nel paradiso terrestre, Dante si addormenta. Purgatorio 32, ai versi 61-90, si sente un inno, non sopportai, non riesce a reggere la dolcezza di quel canto, non può dire come si addormentò, però trascorro, perciò dice, passo a quando mi svegliai, canto 32, e dico che uno splendor mi squarciò il velo del sonno e un chiamar, surgi, che fai? È Matelda che lo sveglia. E lui si paragona a Pietro, Giovanni e Giacomo risvegliati dalla voce di Gesù dopo la scena della trasfigurazione, quali a vedere dei fioretti del melo Cristo, che del suo pome gli angeli fagghiotti e perpetue nozze fa nel cielo, Pietro, Giovanni e Jacopo condotti e vinti, ritornarono alla parola di Gesù, dalla qual furono maggior sonni rotti, Lazzaro, il figlio della vedova di Naim, e videro i tre a volte si svegliano e videro scemata la loro scuola, cioè che il gruppo si era rimpicciolito perché sono spariti Mosè ed Elia e vedono al maestro suo cangiata stola e vedono che Gesù è tornato non lo vedono più luminosissimo con le vesti candidissime di prima, ma era tornato alla sua veste normale. Tal tornai io, cioè anche lui ci dice che capisce che al maestro suo ha cambiato stola, perché Virgilio ha cambiato condizione, quindi con questo sonno, come dire, provvidenziale, Dante riesce a dire e a non dire, perché è una cosa misteriosa quella e non riesce a descriverla tutta. E allora, complice questo sonno che arriva proprio al momento giusto, s'addormenta, mentre dice Matelda, vedi la compagnia che circonda Beatrice, che è rimasta nel paradiso terrestre, gli altri dopo il grifon se ne vanno suso, con più dolce canzone e più profonda. Quindi sono rimasti lì Matelda, Stazio, Dante, Beatrice, le sette donne, gli altri dopo il grifon, dietro il grifone, dietro Cristo, se ne vanno in paradiso cantando una canzone dolcissima e profondissima. Fra quegli altri c'è anche Virgilio. E vorrei chiudere con un accenno al significato di Virgilio, perché dobbiamo cercare sempre, quando leggiamo, studiamo, di imparare da questi grandi, e la vicenda di Virgilio secondo me porta a una conclusione che forse va controcorrente, e cioè che lo studio della cultura classica, greca e romana, trova la sua vera fondamentale motivazione nella possibilità che tale studio ci dà di rifare in noi stessi l'anima, l'animus di un Virgilio. E la cultura classica è conoscenza profonda dell'umano, del vero, bello, buono, giusto, utile, e insieme Virgilio, e insieme apertura, attesa, disponibilità a Cristo, a un oltre, che quell'umano venga a fecondare, perfezionare, portare a compimento. Insomma, nell'ottica dell'aurea formula di San Tommaso d'Aquino, per cui la grazia non distrugge la natura, le cose umane, ma le presuppone e le porta a perfezione. E per chiudere vorrei citare appunto che questa realizzazione, questa possibilità, Virgilio l'ha data a Stazio, a quel poeta che Dante e Virgilio incontrano salendo al Purgatorio. A un certo punto incontrano Stazio e lui si presenta, Purgatorio 21, il canto 21. Stazio, la gente ancora di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, Tebaide, Achilleide. E dice, non sa che ha davanti Virgilio e Dante, e dice che al mio ardor forseme le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille, dell'Eneida dico, dell'Eneide, la qual mamma fummi, e fummi nutrice poetando, senza essa non fermai peso di dramma. Dice che la sua mamma, la sua maestra è stata l'Eneide, e per essere vivuto di là e per vivere nel mondo, quando visse Virgilio, accetterebbe di fare un anno di più in Purgatorio. Allora Virgilio alla fine deve rivelarsi e gli chiede, quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, quando hai scritto la Tebaide, non par che ti facesse ancor fedele la fede, senza la qual ben far non basta. Vedete, ben far non basta. Gli dice Stazio, quando tu hai scritto le tue opere, io non mi sembra che tu fossi ancora cristiano, non avevi quella fede che senza la quale ben far non basta, l'uomo da solo non può nulla. La risposta di Stazio, bellissima, chiudiamo con questa: se è così, insiste Virgilio, qua il sole, qua i candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescatore le vele. E chi è che ti ha illuminato per cui tu sei andato dietro San Pietro, il pescatore? Ed egli a lui, adesso sa che è Virgilio, tu, gli dice, tu Virgilio, prima mi inviasti verso Parnaso a berne le sue grotte e prima presso a Dio mi illuminasti. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone tutte, quando dicesti secol si rinnova. Torna giustizia il primo tempo umano e progeni e scende da ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano. Bellissimo. Dante Stazio dice, tu mi sei stato maestro di poesia, mi hai fatto bere nelle grotte del Parnaso, e hai fatto come chi va di notte e tiene il lume, la lanterna dietro di sé. Lui procede nel buio, ma dietro sé fa le persone tutte. E quando? Con la quarta ecloga. Ecco, c'è la traduzione di Dante della quarta ecloga. Hai fatto così, quando scrivesti, secol si rinnova. Torna giustizia il primo tempo umano, e iam nova progenies, cailò dal cielo, demitti tur alto, e una nuova progenie, iam nova progenies, cailò demitti tur alto. Per te poeta fu, per te cristiano. Ecco il ruolo di Virgilio. Il Virgilio in particolare, della cultura classica in generale, che è proprio quello di portarti per mano, coltivando il vero e il bello e il giusto, e facendo rinascere questo desiderio di oltre di Cristo. Mi fermo qui, ho anche esagerato, e vediamo se c'è qualche telefonata. Pronto?
Sì, buonasera professore, sono Alessandro da Sora. Innanzitutto vorrei che queste sue lezioni durassero ore e ore, perché sono veramente meravigliose. E niente, volevo soltanto chiederle se per lei è ammissibile un paragone, diciamo anche rafforzativo, di quello che è poi il destino di Virgilio, nella figura di Traiano, che ritroviamo nel paradiso, poi anche se non per miracolo, insomma, mi pare che c'è una risurrezione post morte, ma no?
Sì, precisamente, sì. Rispondo allora. E in effetti, un'altra prova, diciamo, un'altra pezza d'appoggio alla tesi di Virgilio Salvo è che, come diceva questo amico, nella commedia ci sono già altri pagani salvi. C'è l'imperatore Traiano, che addirittura sta nell'occhio dell'aquila del cielo di Giove, dove c'è pure un altro, insieme con un altro pagano, che è Rifeus Justissimus, che era il pilota della nave di Enea. E Dante, sì, come diceva l'amico ascoltatore, approfitta di una leggenda medievale per cui Traiano sarebbe morto, è resuscitato e va in paradiso perché fu generoso con la richiesta di una vecchietta, ma insomma la sostanza è che lui salva Traiano, salva anche Rifeo solo perché era giustissimo, e quando Virgilio si presenta dice cantai il giusto figliol d'Anchise, quindi giusto è anche Virgilio che lo canta, insomma, questo l'avvicina anche a quest'altro Rifeus, come pure è salvo Catone, anche addirittura custode del Purgatorio, che lui chiama le mie grotte. Quindi Dante, ringrazio questo amico perché appunto fa capire che Dante crede fermamente nella salvezza di questi di queste grandi anime del passato che poteva salvare, abbiamo detto, col battesimo di desiderio implicito, no? E non lo fa perché il suo grande messaggio è quell'altro: senza Cristo, senza grazia, non ci si salva. Però Traiano è già salvo, Rifeo è salvo, Catone è salvo, anche se pure lui dovrà fare un percorso. Quindi sono spie, diciamo così, di questa grande possibilità, di questa sua grande speranza che ci ha messo in scena, come avete visto. Ecco, sì, avevo detto che se rimaneva qualche minuto potevamo vedere gli altri riferimenti, la vicinanza tra il passo della salvezza di Virgilio e il Cantico dei Cantici. Ecco, se noi avviciniamo questo passo che abbiamo letto, quello delle tre citazioni latine, al Cantico dei Cantici, tutto questo passo diventa congruente se lo riferiamo appunto a Virgilio. Per esempio, quindi non solo il Veni sponsa del Libano, ma tutto il cantico, o molti punti di esso, è vicino a questo passo. Per esempio, nel capitolo secondo del Cantico dei Cantici, la sposa dice «stipatemi di fiori» e corrisponde perfettamente al «mani busso date lilia plenis». Poco dopo, immediatamente dopo, lo sposo dice: ormai l'inverno è passato, la pioggia è finita, è cessata, i fiori sono apparsi sulla terra, è giunto il tempo della potatura, già si sente la voce della tortora, già il fico mostra i suoi frutti, le vigne in fiore spandono profumi. È un passo che fa riferimento a un periodo invernale, duro, lungo, difficile, che è appunto quello che Virgilio ha passato nel limbo. Se il Veni sponsa del Libano si riferisce a Virgilio, molti altri passi si riferiscono a lui come proveniente dal limbo. È finito l'inverno, dice qui, è finito il periodo duro. Virgilio ha passato un periodo, diciamo, invernale, duro, lungo, nel limbo, ed è pervenuto adesso a un momento di primavera pure lui, che è la primavera che incontra nel paradiso terrestre. E ancora nel capitolo 3, al versetto 6, lo sposo dice: chi è questa che scende attraverso il deserto come uno sbuffo di fumo dagli aromi della mirra? Ora, chi saliva attraverso la piaggia deserta, venendo dal basso, perché veniva dal limbo, era proprio Virgilio. Mi spiego, lo sposo, riferendosi alla sposa, dice la paragona a uno sbuffo di fumo che viene attraverso il deserto, e si applica benissimo a Virgilio, che veniva dal basso, dal limbo, e come uno sbuffo di fumo, perché Dante, quando lo vede da lontano, non capisce nemmeno se è un uomo. Qualche tussì o d'ombra o d'omo certo, dice, era una visione un po' nebbiosa. E chi è questa che scende attraverso il deserto come uno sbuffo di fumo dagli aromi della mirra? Ora, la mirra è simbolo dell'uomo in quanto soggetto alla morte. Veniva usata la mirra nel mondo antico per imbalsamare i cadaveri, e in fondo i limbicoli, gli abitanti del limbo, Virgilio del limbo era imbalsamato, perché stava lì con tutti gli altri in una situazione di attesa, quindi in un certo senso, diciamo, imbalsamato. E dopo quel Veni sponsa del Libano c'è coronaberis, sarai coronato, e anche qui vieni sposa dal Libano, sarai coronata. Il Libano, abbiamo detto, è simbolo di terre pagane, e quindi non ha senso sarai coronato se riferite a Beatrice, ancora una volta, che Beatrice è coronata già da un pezzo. già sta in paradiso. È rivolto quindi a Virgilio: veni sponsa del Libano, sarai coronato. E dopo il Libano, il Cantico dei Cantici, veni non solo dal Libano, ma dice da Ermon, Senir, Amana, che sono tutti i territori pagani, tutti i territori di paganesimo. E aggiunge, questo è direi proprio significativo, vieni dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Non c'è la lupa, ma insomma leone e lonza fanno ripensare al primo canto dell'inferno, all'incontro con Dante. Anche Virgilio viene da un luogo dove ha incontrato leoni e leopardi, perché la lonza era un leopardo. E addirittura ancora più avanti, capitolo 5, al verso 7, al versetto 7, la sposa fa un cattivo incontro con i custodes. Mi incontrarono le guardie, mi percossero, mi ferirono. E Virgilio, pensate a Virgilio, se non va bene per Virgilio, che ha dovuto combattere, diciamo così, contro i custodi della città di Lite, come ricordavamo prima. Ha dovuto affrontare i diavoli che si sono opposti a lui, hanno tentato di impedirgli il cammino. Insomma, le corrispondenze sono notevoli. E ce n'è una, forse pure questa, definitiva, nei capitoli 6, 7 e 8, il discorso dello sposo si fa epico. Lo sposo, ammirando la sposa, esclama: chi è costei che si avanza bella come la luna, terribile come un esercito schierato in campo? Le dice che è bella come il sole, bella come la luna e terribile come un esercito schierato in campo. Ora, questo non lo si dice a una donna, non lo sta bene, ma lo si può dire alla schiera, un esercito schierato in campo, alla schiera di coloro che hanno giurato amore a Cristo, ai cristiani, e che in questo amore trovano la forza per vincere, travolgere tutte le difficoltà che il mondo, il demonio possono opporre contro di loro. Questo tono epico, questo improvviso tono epico, si passa dai complimenti, quanto sei bella come il sole, alla paragone con un esercito. Questo tono epico si addice a Virgilio. Virgilio è un poeta epico, è il poeta della Epos che prepara il sorgere di Roma. Quindi se riferito a Virgilio, ancora una volta è significativo. E ancora potrei ricordare, per chiudere questa seconda parte, che quando stanno per entrare nel paradiso terrestre, sentono, quindi prima ancora del discorso, dell'ultimo discorso di Virgilio a Dante, sentono dall'altra parte, quindi dal paradiso terrestre, sentono una voce, e poi si scoprirà che è un angelo: guidavaci una voce, dice Dante, che cantava di là, e noi attenti pure a lei venimmo fuor là ove si montava. Quindi stanno ancora alla base della scala, dei gradini che portano al paradiso terrestre, e sentono una voce che cantava, e che cosa canta? Venite, benedicti patris mei, sono dentro un lume che lì era, tal che mi vinse, e guardar non potei. Quindi la voce che canta invita tutti e tre: venite, benedicti patris mei, citando dal Vangelo di Matteo le parole che Gesù Cristo rivolgerà il giorno del giudizio a quelli che si salveranno. Ricevete, e continua: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Queste parole gli angeli le rivolgono a tutti e tre, a Dante, ma anche a Virgilio e a Stazio. Venite, benedetti del Padre mio, a ricevere in eredità il vostro regno.
Come si riconoscono i tuoi pensieri, si ascoltano dalla pace
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, sì. Professore. Buonasera, Alessandra da Milano. Volevo solo dirle che siamo tutti consolati all'idea che Virgilio è salvo, perché dopo che ha trasportato Dante su con i, per i peli del Persico, è arrivato in purgatorio e poi finalmente è salvo anche lui. Sono
Veramente,
grazie come sempre, grazie, perché a vedere sempre Virgilio dentro in quella zona di ombra, invece no, non è più nella zona d'ombra. Grazie professore.
Grazie a voi per l'attenzione.
Molto per radio, grazie.
Certo, già dicevo, anche solo psicologicamente, con un po' di sensibilità umana sarebbe da sadici, dopo tutto quel viaggio. Dopo l'invito di Beatrice, dopo le preghiere di Beatrice, Virgilio ha fatto veramente tanto, non si prenderebbe nessun ringraziamento e tornerebbe prigioniero al limbo, ma insomma anche solo, ripeto, da un punto di vista umano è impossibile, è assurdo, però ecco appunto c'è di più, in Dante c'è anche l'aspetto escatologico, per Dante... Dicemmo altre volte, Dante ritiene di vivere all'inizio delle crisi che porteranno alla fine del mondo. Vi dissi già che rimasi impressionato dal messaggio della Regina della Pace di Medjugorje del 1 gennaio 2000, dove lei stessa ricordava che Satana era ormai scatenato, era libero dalle catene, che è proprio quello che pensa Dante. Nel 1316 Dante pensa proprio di vivere in quel momento lì, nel momento scadono i mille anni e lui è il profeta che deve aiutare i cristiani, deve aiutare il mondo a difendersi da quello scatenamento, che comincia nel 1313, dice lui, e all'inizio, insomma, che poi avrà varie fasi, siamo arrivati adesso al 2018, ognuno può vedere, forse individuare quelle fasi. E quindi il passaggio di Virgilio, se Virgilio esce dal limbo, se tutti quelli che stanno nel limbo ne escono salvi, questo è un segno dell'avvicinarsi degli ultimi tempi, cosa che Dante crede fermamente, perché lo dissi già altre volte, per esempio quando Beatrice presenta i beati a Dante, gli presenta tutta la Candida Rosa, dice: vedi, sono rimasti ormai, ci si desiderano in paradiso solo pochi altri scanni, sono liberi solo pochi posti, per cui un segno che il compiersi della storia e dei tempi insomma è vicino, ecco. E quindi certo, è consolante per il nostro sforzo, come dire, di approfondire, di studiare, di leggere, di maturare, perciò richiamavo la cultura classica, maestra di umanità, è nel vero, nel bello, nel giusto, dietro a Virgilio, proprio come ha fatto Dante, che è andato dietro a Virgilio, a un certo punto si è ritrovato puro e disposto a salire alle stelle, che è l'ultimo verso del Purgatorio. Saluto tutti e ringrazio tutti gli ascoltatori e do appuntamento fra un mese e affronteremo qualche altro mistero aggirandoci fra le stelle di Dante. Grazie a tutti, buonasera.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.